tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock, tutta un'altra storia.
Air, naturalmente, musical Air, The Age of Aquarius, il titolo del disco di The Fifth Dimension, con Aquarius, appunto, e Let the Sunshine In, un grande classico per introdurre, diciamo, in un modo non proprio originalissimo, però insomma, l'era dell'acquario, il romanzo, il libro della settimana di Fabio Bacà, che è in, dovrebbe essere in collegamento telefonico con noi. Ciao Fabio, buongiorno, come stai innanzitutto?
Buongiorno, buongiorno, grazie, sto benissimo, grazie.
Allora, io devo dire la verità, sono sempre, questa è una mia colpa, sicuramente sono sempre molto scettico nei confronti, non so bene per quale motivo, lo dicevo prima, ma non solo nel campo artistico letterario, ma artistico in generale, per quanto riguarda le cose italiane, perché secondo me, cioè per una serie di ragioni, e quindi parto sempre con grande pregiudizio, il romanzo di Fabio Bacà mi ha stregato, non sono riuscito a mollarlo. Sapete che dovevo partire per il Brasile, io ho questa fissa che quando vado nei posti cerco di leggere autori di quel paese. Bene, il libro di Fabio me lo sono portato in viaggio, ho detto io non lo mollo fin quando non lo finisco, e l'ho divorato, perché è un romanzo che anche ha una costruzione che ti lascia lì incollato la pagina e vuoi vedere come va a finire, perché è quasi per certi versi un giallo, impossibile non innamorarsi di Chloe, che è la protagonista del tuo L'era dell'acquario. E sai perché, Fabio, secondo me molti romanzi italiani non riescono a convincermi, non so se tu sei del mio stesso avviso, perché manca un lavoro di ricerca che invece ho visto nel tuo libro c'è, cioè avrai fatto, credo, anche immagino uno studio per esempio sulle sex influencer, tutto quel mondo lì di OnlyFans, cosa che io vedo che insomma in moltissima letteratura, diciamo narrativa italiana, manca completamente. Non so se sei d'accordo con me. E dimmi.
Oddio, non farmi parlare male dei colleghi, per carità. Io credo che
fare
sia senza fare nome, perché era... No, credo che nella letteratura di tutte le nazioni ci siano degli scrittori che preferiscono magari parlare un po' più in modo ombelicale dei fatti propri, e magari chi fa un po' più di ricerca perché è un po' più ambizioso, ma ambizioso non vuol dire necessariamente di maggior qualità, significa semplicemente che ha delle prospettive un po' diverse e quindi le mette su carta tutto qui, insomma, non voglio parlare male dei colleghi, per carità, per carità.
Senti, però insomma mi confermi che c'è un che insomma che hai studiato, immagino insomma che tu abbia studiato molto quel mondo lì prima di, insomma, mentre scrivevi, prima di scrivere il tuo romanzo.
Sì, sì, non posso che confermare, c'è stata un'operazione di documentazione piuttosto lunga, che è durata mesi. Mi sono iscritto per un mese all'OnlyFans di una famosissima ex influencer, tra l'altro mia corregionale, perché è originaria di Pescara, si chiama Alex Mucci, penso che possiamo dirlo tranquillamente in trasmissione. Sì. È una ex influencer che ha milioni di follower su Instagram. Quando ho cominciato questo romanzo nel 2021 ne aveva di meno, ma adesso la sua fama è diventata ancora più grande, e ovviamente aveva questo collegamento da Instagram OnlyFans. Mi sono iscritto per un mese. In questo caso la documentazione non è stata particolarmente spiacevole, come puoi immaginare, e comunque insomma dopo un mese ho capito alcuni meccanismi, poi mi sono documentato, ho letto.
Sai che io ignoravo completamente molti aspetti di questo mondo, e dopo la lettura del tuo romanzo anche io mi sono un po' incuriosito e ho cercato. Innanzitutto ho scoperto che c'è un mondo vero, molto stratificato, c'è veramente tanta roba, un'economia, mi verrebbe da dire, no? Un'economia che ruota intorno a queste cose qua, di cui magari se uno non è abituato, ma non per moralismo, semplicemente perché magari utilizza altro tipo di, certo, di fonti, diciamo così, non ne sa nulla. Ma c'è anche, e Chloe ce lo insegna, una stratificazione anche, mi permetto di dire, culturale della sex influencer. Cioè tu hai raccontato di una ragazza, io ho detto prima non è possibile non innamorarsi della tua protagonista, non perché fa la sex worker, ma perché è un personaggio di una complessità incredibile.
Ma io credo che sia uno stereotipo quello secondo cui le ragazze che sono sulle fans sono delle delle scimunite che preferiscono guadagnare facilmente mostrandosi nude, discinte o addirittura facendo sesso spesso con loro stesse, insomma, sono attività masturbatorie per così dire. E invece avevo scoperto proprio, è proprio stato proprio Alex Mucci a darmi l'ispirazione per questo gruppo di amiche sex influencer che a Milano sono amiche appunto della mia protagonista Chloe, che sono tutte laureate, perché Alex Mucci è laureata in astrofisica, qualcosa del genere, una materia complessissima. Ma che, alla quale evidentemente ha preferito il mondo rutilante di Instagram e di OnlyFans, che sicuramente fa guadagnare molto di più di qualunque lavoro ingegneristico o astrofisico, insomma.
Cioè, tra l'altro c'è quel mondo, come dicevamo, ma non c'è solo quel mondo, perché il libro si apre con una diciamo così, con la scoperta di una morte, non si sa bene per quale motivo, nel senso che poi ci sono tanti puntini da unire e si sviluppa quasi un thriller psicologico, perché a un certo punto le cose prendono una piega completamente diversa. Ti domando, mi incuriosiva un po' la cosa. Tu avevi già in testa tutto questo mondo, oppure hai agito per step, diciamo così? Prima hai trovato, non so, per dire la storia di Chloe, e poi dopo tutto il resto. Come ha funzionato il meccanismo? Perché è una, come dire, è un plot, diciamo, abbastanza complesso quello che si sviluppa.
Guarda, credo che originariamente io volessi raccontare la storia di una famiglia che è disfunzionale, non perché per i classici motivi per i quali una famiglia è disfunzionale, che so, padre violento, abusante, oppure una madre assente o che ne so, ma perché, come appunto si intuisce dalla prima scena, il padre e la madre hanno avuto una vicenda travagante, nel senso che lei è morta, si può dire tranquillamente, e il padre ha avuto un'esperienza di premorte. Sì. E da lì si sviluppano le vicende dei figli di questa coppia, una delle quali appunto diventa la sex influencer, l'altra poi diventa invece un normalissimo, per così dire, impiegato postale. E poi unisco i puntini, per così dire, fra questi due fratelli che si ritrovano, cioè poi il nipote, un nipote di mezzo, per così dire, il tutto, questa vicenda gialla, non si capisce se è un femminicidio, se invece è un, non si capisce bene cosa sia, diventa una sorta di cornice che io risolvo, cui enigma risolvo nel finale. Insomma, mi piace che tu abbia detto che sembra un giallo, è un thriller psicologico, perché nella mia testa era quello che doveva essere.
Sì, psicologico e anche filosofico, perché ci sono delle riflessioni molto interessanti sul tema chiaramente della morte. Poi tu hai accennato, insomma, questo aspetto che è pure molto importante, perché insomma questa persona che con cui si apre il libro è, non dico chi è, insomma, ma, insomma, perché poi si svelerà, ma è ha avuto un caso di premorte, ha scritto un libro e da lì poi viene raccontato anche in modo molto affascinante, devo dire, quella roba lì di cui anche lì non sapevo nulla, e c'è invece una letteratura importante su scopro su quella roba lì. Quindi cosa ti affascinava nel racconto della morte con cui si apre il romanzo, ma anche di questi racconti, di questo tema dell'esperimento, l'esperienza di premorte?
Beh, sono temi affascinanti, e credo che il tema della morte, insomma, non, è difficile per uno scrittore eludere prima o poi il tema della morte, il lutto nei suoi romanzi. Io al terzo romanzo avevo intenzione di scrivere proprio qualcosa che riguardasse un'ossessione, quello, insomma, prima o poi, insomma, siamo tutti al cospetto di questo grande mistero della morte. In più avevo letto anni fa questi libri affascinanti del medico statunitense Raymond Moody, che cito nel romanzo stesso, che aveva scritto tante cose interessantissime a metà degli anni 70 sui fenomeni di NDE, la Near Death Experience, la premorte. Sì. E sono cose che sono tuttora un enigma, perché non si capisce se è un fenomeno puramente neurologico oppure sono la porta verso l'ipotesi di un al di là, di una vita dopo la morte, appunto, come si chiama il suo saggio, Life After Death, che in Italia è stato tradotto per la vita dopo la vita.
Tra l'altro, Fabio, il tuo romanzo ha il grandissimo diciamo pregio, se si può utilizzare questo sostantivo per un romanzo, di parlare di temi legati alla modernità. Abbiamo parlato di, per esempio, di OnlyFans, le sex work, ma anche per esempio tutto quello che riguarda il mondo social, senza risultare datato, perché adesso io non voglio ritornare al discorso con cui abbiamo iniziato, cioè che purtroppo la narrativa in Italia spesso sono romanzi, potremmo dire instant novels, no? Nel senso che poi sono un po' datati. Invece tu racconti il mondo, per esempio, anche dei social, della nostra modernità, in un modo che è veramente, come dire, profondo, e ti ci immergi. Credo, non so se è stata, immagino, una scelta voluta, perché molto spesso il rischio poi di trattare queste cose con superficialità è dietro l'angolo, credo. Che dici?
Ma ti confesso, guarda, che il mio timore maggiore mentre lo scrivevo era di essere sorpassato a destra dall'evoluzione dei social, quindi cominciato, ti ripeto, nel 2021 e sapevo che sarebbe stato un romanzo un po' più lungo dei soliti miei, insomma, dei primi due, e pensavo, a un certo punto avevo timore che nel momento in cui avrei pubblicato, nel frattempo sarebbero successe tante di quelle cose nel mondo social, e invece credo che abbia conservato effettivamente una sua attualità, una sua modernità, insomma le cose si sono evolute, ma fino a un certo punto. Credo che il segreto sia di collegare, di connettere sempre i temi più attuali a quelli che sono i rovelli, diciamo le paturnie, le paure che sono sempre presenti nell'animo umano, e quindi in più il discorso attualissimo dell'identità social, l'identità virtuale che si contrappone all'identità reale, che è un tema solo accennato nel romanzo, però comunque credo che sia un tema importante che noi scrittori dovremo affrontare molto in futuro, secondo me.
Un altro, poi vabbè, insomma, lo scoprirete leggendo questo libro che è consigliatissimo, un altro personaggio che mi ha molto affascinato è quello di Samuele, che scoprirete insomma un po' più avanti nel libro, un giovane, viene definito un giovane nichilista con disabilità, però insomma una figura veramente anche qua... molto affascinante, molto interessante, che apre poi tutta una serie di riflessioni, per esempio sull'accettazione, come dire, sulla socialità in qualche modo, non soltanto delle persone con disabilità, ma in generale nostra, no? Che in questo mondo, nel 2026, in una realtà sempre più disgregata, ne parlavamo nei giorni scorsi, insomma, quindi un altro personaggio davvero profondo, mi viene da dire, no, Fabio?
Samuele è un personaggio che ho amato tanto scrivere, perché ho scoperto anche col romanzo precedente che mi piace parlare di adolescenti, non so, la freschezza delle loro emozioni, o forse perché sono tuttora io, mi sento ancora un adolescente nonostante i miei 53 anni, quindi non lo so, forse lo siamo un po' tutti. E parlare di un adolescente, una persona, un ragazzo con disabilità, alle prese con i problemi dei primi innamoramenti, è stato veramente il momento forse più bello di scrivere questo romanzo.
Ed io devo dire, lo racconti con una precisione, con una sfumatura anche, ripeto, psicologica davvero notevole. C'è una domanda prima di salutarti che volevo farti sui corpi, no? Tu lavori sui corpi in qualche modo, anche oltre che sulla carta, sulla fantasia, in un'epoca di filtri, ne parlavamo prima, no? Parlavamo prima di ginnastiche dolci, di corpo, in un'epoca di filtri, di intelligenza artificiale, il corpo è più un mezzo di liberazione o uno schermo dietro al quale nascondersi, secondo te?
Oh, bella domanda, bellissima domanda. È una di quelle domande da risposta talmente ampia che quasi non riesco a focalizzarla. Ti posso dire che personalmente, per le persone della mia generazione, il corpo resta sempre centrale. Non riesco ancora a pensare a un'umanità che è pronta a trasferirsi totalmente nella virtualità. Spero, in questo le statistiche purtroppo mi sono un po' avverse, perché so che i giovani dei millennial, i giovani delle più giovani generazioni che si approcciano al sesso, c'è questa statistica che leggevo quasi contraddittoria: da una parte hanno paura del sesso, dall'altra sono in aumento le malattie sessualmente trasmissibili, come se questa paura non si riverberasse nella precauzione. E in aumento anche magari purtroppo l'aumento della violenza tra i giovani, della violenza intersessuale, per così dire, le intolleranze. C'è da fare tantissima educazione. Che l'educazione passi anche dai social potrebbe essere paradossalmente quasi un ottimo sistema, visto che i giovani vivono tantissimo sui social. Però il corpo è da riscoprire sicuramente.
Fabio, io ti ringrazio. C'è qualcuno, sono tantissimi messaggi da parte dei nostri ascoltatori. C'è Marco che dice: come hai detto che si chiama? Ripeto il nome innanzitutto del tuo romanzo, Fabio Bagà, L'era dell'acquario Delfi. Qualcuno vuol sapere come si chiama il libro sulle esperienze premorte? In realtà lo scoprirete leggendo il libro di Fabio. Quindi, insomma, perché l'argomento è molto bello. Sì.
Posso dirlo, dai, non, si chiama La vita oltre la vita di Raymond Moody.
Bene, adesso Fabio ve l'ha detto, quindi acquistare subito il suo libro. Certo. E poi qualcun altro ti chiede se conosce la serie The OA, che parla di premorte, è fantastica. Non so se la conosci, Fabio.
Se non sbaglio, sì, non l'ho vista.
Senti, io insomma ho già detto libro della settimana, ma mi permetto di dire insomma del mese più che della settimana, Fabio Bagà, L'era dell'acquario ad Elfi, leggetelo perché è un libro fantastico, e ti chiedo in chiusura se c'è una canzone, c'è un po' di musica, un bel po' di musica nel tuo libro, ma c'è qualcosa che volevi ascoltare per chiudere questa chiacchierata insieme, Fabio?
Sì, c'è un personaggio che si chiama Benedetta che ascolta i White Lies. Allora mi piacerebbe ascoltare la canzone di un paio d'anni fa, si chiama Take It Out On Me, di White.
Benissimo, benissimo. Allora noi ti ringraziamo, Fabio, ti aspettiamo presto in studio quando capiti da queste parti e ricordiamo appunto L'era dell'acquario, edito da Delfi, il tuo nuovo romanzo. Grazie Fabio Bacà, grazie, a presto.
Grazie a tutti.
Ciao. Lay your trouble out beside me. I'm sick, and so I sympathize. Leave it feeding there inside me. Or take it out on me. I'm in love with the feeling. Or take it out on me. Maybe hooked on the healing. Or take it out on me. I'm in love with the feeling of being you. Dig deep where you're afraid to go. Pick the stitches and unbind me. That kid, that pain I need to know. Every cut you feel defines me. Oh, take it out on me. I'm in love with the feeling. Oh, take it out on me. Maybe hooked on the healing. Oh, take it out on me. I'm in love with the feeling of being you.
tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.